Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni. Un libro con più di 40 autori diversi. Un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta. Un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola. Un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia. Un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao a tutti, sono felice ancora una volta di essere con voi per questa nuova puntata del Libro più letto, spero che anche voi lo siate e spero che abbiate ancora un pochino di tempo da dedicarci anche questa sera. Vogliamo presentarvi il brano della serata che si intitola Love, amore, dei Petra.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
Love is patient, love is kind, no eyes of envy, true love is blind. Love is humble, it knows no pride, no selfish motive hidden inside. Love is gentle, makes no demand. Despite all wrong, true love still stands. Love is holy, love is pure.
Come sempre cedo la linea a Enzo e al suo...
Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
Buonasera carissimi amici ascoltatori e benvenuti al nostro ultimo appuntamento della settimana. Questa sera daremo uno sguardo al capitolo 33 del libro dei Numeri, capitolo in cui troviamo le tappe del viaggio dei figli di Israele. Abbiamo detto in precedenza, nelle scorse sere, che non abbiamo una registrazione di quanto è accaduto durante i 40 anni di vagabondaggio. Sono riportati solo alcuni incidenti isolati, ma qui ci sono le tappe del viaggio, una registrazione dei luoghi dove si sono accampati. Leggiamo i versetti dall'1 al 6 da questo capitolo 33 dei Numeri. Queste sono le tappe fatte dai figli di Israele che uscirono dal paese d'Egitto, divisi in schiere, sotto la guida di Mosè e di Aronne. Mosè mise per iscritto le loro marce, tappa per tappa, per ordine del Signore, e queste sono le tappe che fecero nel loro cammino. Partirono da Ramses il primo mese, il quindicesimo giorno di quel mese. Il giorno dopo la Pasqua, i figli di Israele partirono a testa alta, sotto gli occhi di tutti gli egiziani, mentre gli egiziani seppellivano quelli che il Signore aveva colpiti in mezzo a loro, cioè tutti i primogeniti, quando anche i loro dei erano stati colpiti dal giudizio del Signore. I figli di Israele partirono dunque da Ramses e si accamparono a Succot. Partirono da Succot e si accamparono a Etam, che è all'estremità del deserto. E via di seguito fino ai versetti 48 e 49 in cui troviamo queste parole. Partirono dai monti d'Abarim e si accamparono nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di fronte a Gerico. Si accamparono presso il Giordano, da Bet Yesimot fino a Abel Sittim, nelle pianure di Moab. Ecco qua un po' di versetti per dimostrarvi che questa lettura non è particolarmente stimolante, forse vorrei farla per conto tuo. Mi piacerebbe sapere che cos'è accaduto in quei posti appena citati, ma non me ne viene detto proprio nulla. E se tu andassi a trovare un amico che è appena tornato da un lungo giro dell'Europa, gli chiederesti di parlarti del suo viaggio. Supponi che ti risponda che sono stati a Roma, poi sono andati a Milano, poi sono andati a Firenze, poi sono andati in Svizzera, a Lucerna, a Zurigo e Ginevra, e poi in Germania, a Francoforte e così via. Gli chiederesti che cosa hanno visto e che cosa hanno fatto. Un elenco di tutti i posti da lui visitati ti sembrerebbe un resoconto abbastanza noioso del viaggio. Questa è senz'altro l'impressione che dà questo capitolo. Non è una lettura molto interessante, eppure, dato che ogni parte della scrittura contiene una grande lezione spirituale per noi, anche questo capitolo la contiene. Anche se assomiglia a una carta stradale e non rappresenta una lettura, possiamo dire, molto interessante, rivela che Dio ha notato e registrato ogni passo fatto da questo popolo. In realtà, egli ha percorso con loro ogni passo durante la marcia nel deserto. Alcuni affermano così, come è detto in un canto, «Seguirò il Signore per tutta la strada». Mi chiedo, quanto siamo davvero disposti ad andare lontano con Lui? Dobbiamo confessare di aver mancato nei confronti del Signore molte volte. Io non posso promettere che andrò con Lui per tutta la strada. Io credo che dovremmo girare questa frase e dire «Egli verrà con me per tutta la strada, perché ha detto «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Parole stupende, valide per tutti noi, citate in Ebrei 13 al versetto 5. Così, qui abbiamo le tappe del viaggio. Dovunque essi andavano, ogni volta che si accampavano, Dio era con loro. Davvero non erano loro che andavano con Lui, anzi, i loro cuori si ribellarono contro di Dio la maggior parte del tempo, ma Dio non li ha mai lasciati, non li ha mai abbandonati. Questa è una delle grandi verità della parola di Dio. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Gesù ha detto la stessa cosa nel suo discorso nell'alto solaio. Io non vi lascerò senza conforto. Letteralmente potremmo dire non vi lascerò orfani, tornerò da voi, come è scritto in Giovanni 14, versetto 18. Come? come succederà questo? Mandando lo Spirito Santo dimora in ogni credente. Se tu sei un figlio di Dio, non puoi andartene via da Lui, dal Signore. Egli non ti lascerà andare. Verrà con te per tutta la strada. Possiamo inciampare, barcollare, venir meno. Non lo seguiamo come dovremmo, ma grazie a Dio, Egli viene con noi lungo tutta la strada. Vediamo ora la legge relativa al comportamento da tenere durante la loro presa di possesso del paese. È un ordine che Dio dà a Mosè mentre Israele si prepara a entrare nel paese. Leggiamolo nei versetti dal 50 al 56 da Numeri capitolo 33. Il Signore parlò a Mosè nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di fronte a Gerico, e disse: «Parla ai figli di Israele e di loro: quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan, scaccerete dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese, distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte le loro statue di metallo fuso e demolirete tutti i loro luoghi sacri. Prenderete possesso del paese e in esso vi stabilirete, perché io ve l'ho dato affinché lo possediate. Dividerete il paese a sorte, secondo le vostre famiglie. A quelle che sono più numerose darete una porzione maggiore, e a quelle che sono meno numerose darete una porzione minore. Ognuno possederà quello che gli sarà toccato in sorte. Vi spartirete la proprietà secondo le tribù dei vostri padri. Ma se non scacciate dinanzi a voi gli abitanti del paese, quelli di loro che vi avrete lasciato saranno per voi come spine negli occhi e pungoli nei fianchi, e vi faranno tribolare nel paese che abiterete, e avverrà che io tratterò voi come mi ero proposto di trattar loro». Molte persone trovano che Dio sia crudele e ingiusto quando dice a Israele di scacciare gli abitanti del paese, dal momento che anche Israele era disubbidiente e non meritava molto. Sostengono che in fondo gli abitanti del paese erano persone per bene. Non si può pensare che Dio abbia voluto mandarli via. Esaminiamo le cose in questo modo per un momento. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Così dice il Salmo 24, nel suo primo versetto. Questa è la sua terra. Egli comanda quello che deve essere fatto. Egli disse a Israele di entrare nel paese dei Cananei e di distruggerne le immagini, cioè gli idoli. Gli archeologi li stanno ritrovando oggi, nel corso dei loro scavi. Inoltre dovevano distruggere le loro immagini di metallo fuso, dovevano demolire i loro alti luoghi. Questi erano posti che venivano dedicati a un tipo di adorazione pagana e idolatra, nei quali avevano luogo pratiche abiette. I Cananei erano in una condizione spirituale molto molto bassa. Non soltanto erano idolatri, lontani dal Dio vivente e vero, ma promiscuità e peccati sessuali costituivano il loro stile di vita e una parte della loro adorazione. I Cananei erano in contatto con un gran numero di popoli e li influenzavano con le loro pratiche religiose e la loro cattiva morale. Così Dio decise di affidare quella terra a dei nuovi abitanti. I Cananei stavano distruggendo la sua proprietà, la proprietà di Dio, e stavano danneggiando il resto dell'umanità. Per questo Dio li mandò via. Non possiamo dire che Dio non aveva il diritto di far questo. Noi non siamo in grado di capire o tener conto di tutto ciò che comporta ogni situazione. Una cosa sappiamo: non sperimenteremo pace su questa terra finché non regnerà il principe della pace. Fino a quel tempo Dio userà delle nazioni, certamente lontane dalla perfezione, per giudicare altre nazioni. Usò addirittura nazioni idolatre per punire il suo popolo, e lo troveremo molto più avanti nella storia di Israele. Vediamo nell'insieme i tre ultimi capitoli dei Numeri che descrivono i confini della terra promessa, le città date ai Leviti e la legge riguardante l'eredità della terra. Riguardo ai confini, possiamo leggere versetti 1 e 2 di Numeri 34. Il Signore disse ancora a Mosè: «Da quest'ordine ai figli di Israele e di loro, quando entrerete nel paese di Canaan, questo sarà il paese che vi toccherà come eredità, il paese di Canaan, di cui ecco i confini. E poi traccia i confini, terminando ai versetti 13 sino al 15. Mosè trasmise quest'ordine ai figli di Israele e disse loro: questo è il paese che vi distribuirete a sorte, il paese che il Signore ha ordinato si dia a 9 tribù e mezzo. Poiché la tribù dei figli di Ruben, secondo le loro famiglie, e la tribù dei figli di Gad, secondo le loro famiglie, e la mezza tribù di Manasse, hanno ricevuto la loro porzione. Queste 2 tribù e mezzo hanno ricevuto la loro porzione a est, oltre il Giordano, all'altezza di Gerico, verso il Levante. Questo è un capitolo importante perché definisce in modo inequivocabile l'estensione della terra data da Dio a Israele. Sottolinea anche che Dio ha dato la terra a Israele come possesso eterno. Quella terra appartiene a Israele. Il Signore ricorda che una parte del territorio è stato già assegnato al di là del Giordano, poi specifica chi è responsabile per la divisione del territorio tra le tribù. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 16 al 20 da Numeri capitolo 34. Il Signore disse a Mosè: questi sono i nomi degli uomini che spartiranno il paese tra di voi, il sacerdote Eleazar e Giosuè, figlio di Nun. Prenderete anche un capo di ogni tribù per spartire il paese. Ecco i nomi di questi uomini: per la tribù di Giuda, Caleb, figlio di Gefunne; per la tribù dei figli di Simeone, Samuele, figlio di Ammiud, e via di seguito. Vediamo che Dio indica perfino il nome di ogni principe sul quale ricadrà quella responsabilità. Non abbiamo letto tutti i versetti perché sarebbe un po' lunga la lista per noi oggi, ma era molto importante per Israele allora. Il capitolo 34 si conclude con questa affermazione scritta al versetto 29. Ve la leggo. Queste sono le persone alle quali il Signore ordinò di spartire la proprietà del paese di Canaan tra figli di Israele. Fu il Signore quindi a guidare questi capi delle tribù in questo compito delicato. Ci sono poi le città date ai Leviti e le troviamo nel capitolo 35. Come abbiamo visto, i Leviti erano stati presi tra i figli di Israele al posto dei primogeniti. I Leviti appartenevano al Signore. A loro non venne data una parte della terra di Israele, ma furono assegnate loro delle città nelle quali poter vivere. Leggiamo i versetti da 1 a 3 ora, dal capitolo 35. Il Signore parlò ancora a Mosè nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di fronte a Gerico, e disse: ordina ai figli di Israele di dare ai Leviti delle città da abitare, prendendole dalla eredità che sarà loro. Darete pure ai Leviti la campagna che è intorno a quelle città. Essi avranno le città per abitarvi, e la campagna servirà per il loro bestiame, per i loro beni e per tutti i loro animali. Anche la campagna circostante alle città era riservata ai Leviti e serviva da pascolo per l'allevamento del loro bestiame. Delle 48 città assegnate ai Leviti, 6 erano designate come città di rifugio. Leggiamo i versetti dal 6 al 13. Fra le città che darete ai Leviti ci saranno le 6 città di rifugio che voi designerete perché vi si rifugi l'omicida, e a queste aggiungerete altre 42 città. Tutte le città che darete ai Leviti saranno dunque 48 con la relativa campagna. Di queste città che darete ai Leviti, prendendole dalla proprietà dei figli di Israele, ne prenderete di più da quelli che ne hanno di più, e di meno da quelli che ne hanno di meno. Ognuno darà delle sue città ai Leviti in proporzione alla eredità che gli sarà toccata. Poi il Signore disse a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan, designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro chi vuole vendicare il sangue versato, affinché l'omicida non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio davanti alla comunità. Delle città che darete, 6 saranno dunque per voi città di rifugio.
Stai ascoltando Il libro più letto.
I Leviti dovevano stabilire 3 di queste città dal lato orientale del Giordano e 3 dal lato occidentale. Un uomo che quindi avesse incidentalmente ucciso una persona poteva andare alla città di rifugio. Questo lo avrebbe messo al sicuro dalle azioni della folla, dalla vendetta di qualche parente. Questo gli avrebbe dato il tempo per subire più tardi un processo giusto, equo. I versetti fino al 24 spiegano le norme secondo cui si distinguevano omicidi volontari da quelli senza premeditazione. Leggiamo soltanto i versetti dal 25 al 31. La comunità libererà l'omicida dalle mani del vendicatore del sangue e lo farà tornare alla città di rifugio dove si era messo in salvo. Qui abiterà fino alla morte del sommo sacerdote consacrato con l'olio santo. Ma se l'omicida esce dai confini della città di rifugio dove aveva trovato asilo, e se il vendicatore del sangue trova l'omicida fuori dei confini della sua città di rifugio e l'uccide, il vendicatore del sangue non sarà responsabile del sangue versato, poiché l'omicida deve stare nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote. Ma dopo la morte del sommo sacerdote, l'omicida potrà tornare nella terra di sua proprietà. Queste vi servono come norme di diritto, di generazione in generazione, dovunque abiterete. Se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di testimoni, ma un unico testimone non basterà per far condannare a morte una persona. Non accetterete prezzo di riscatto per la vita di un omicida colpevole e degno di morte, perché dovrà essere punito con la morte. Notiamo comunque che il rifugio in queste città non era applicato sempre e per qualsiasi omicidio, ma era, possiamo dire, una sorta di carcerazione preventiva in vista della protezione della vita di un omicida involontario in attesa del processo. Dopo questo periodo di carcerazione, più o meno lungo, la persona poteva essere libera. Questo lasso di tempo aveva probabilmente fatto cessare il desiderio di vendetta e messo in luce la sua non premeditazione. Sempre in questi versetti troviamo delle norme di diritto non tutte applicate o in uso ancora oggi, almeno nel nostro paese. L'argomento del capitolo 36 di Numeri è la legge riguardante l'eredità del paese. Ricorderete che le figlie di Selofead avevano eccezionalmente, in quanto donne, ottenuto una eredità in nome del padre morto senza figli maschi. I capi delle famiglie dei figli di Giuseppe presentarono un problema a Mosè. Se le figlie di Selofead si fossero sposate al di fuori della loro tribù, la loro terra sarebbe passata a un'altra tribù e quindi, col tempo, non ci sarebbe più stata la terra di loro proprietà. Così Mosè riportò loro la parola di Dio riguardo a questo problema. Vediamo cosa ci dice la Bibbia nei versetti dal 6 al 9, da Numeri, capitolo 36. Questo è quanto il Signore ha ordinato riguardo alle figlie di Selofead. Si sposeranno con chi vorranno, purché si sposino in una famiglia della tribù dei loro padri. Cosicché nessuna eredità tra i figli di Israele passerà da una tribù all'altra, poiché ciascuno dei figli di Israele si terrà stretto all'eredità della tribù dei suoi padri. Ogni giovane donna che possiede una eredità in una delle tribù dei figli di Israele si sposerà con qualcuno di una famiglia della tribù di suo padre, affinché ognuno dei figli di Israele possieda l'eredità dei suoi padri. Così nessuna eredità passerà da una tribù all'altra, ma ognuna delle tribù dei figli di Israele si terrà stretta alla propria eredità. La terra doveva rimanere alla tribù. Nessun uomo poteva perdere la sua proprietà per sempre. Nell'anno del Giubileo, ogni proprietà ipotecata tornava alla famiglia che l'aveva posseduta in origine. Questo era un meraviglioso concordato che Dio aveva fatto per il suo popolo. Era un modo per proteggerlo. Il versetto 10 dice che le figlie di Selofead si conformarono all'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, sposando quindi dei cugini. Leggiamo ora il versetto 13, l'ultimo del capitolo 36, e con ciò di tutto il libro dei Numeri, quindi il libro che questa sera andiamo a concludere. Tali sono i comandamenti e le leggi che il Signore diede ai figli di Israele per mezzo di Mosè, nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di fronte a Gerico. Questo conclude il libro dei numeri, conclude anche il ministero pubblico di Mosè. Il Deuteronomio continuerà con il suo ministero privato. Ci ha dato la possibilità di gettare lo sguardo sulla vita del popolo di Dio durante l'esperienza, questa esperienza così lunga del deserto, segnata dal fallimento, dalla ribellione, dalle lamentele, come abbiamo potuto vedere, dalle lacrime. Essa costituisce una preziosa lezione per noi che attraversiamo il deserto, per usare una similitudine di questo mondo. Bene, io vi ringrazio ancora una volta per averci seguito, vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando e quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, a lunedì prossimo. Intanto vi auguro un buon riposo, un buon weekend. Ciao!
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama all'800-955-914. 800-955-914. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo e ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Prima di lasciarvi questa sera, prima di dirvi ancora una volta il nostro indirizzo e prima di ricordarvi di scriverci e di chiederci qualunque cosa vi venga in mente, possibilmente una Bibbia e il testo della serata, vorrei lasciarvi sul cuore, e non solo, questa piccola frase. Vediamo se ci può aiutare. Credo di aver fatto un grande passo avanti per la comprensione dei misteri dell'Antico Testamento. Ho cominciato a leggerlo. Forse può essere un buon consiglio per quanti di voi desiderano cominciare, quindi richiedeteci una copia della Bibbia, ma come? Mandandocela a richiedere tramite il nostro indirizzo che è CRC Il Libro Più Letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC Il Libro Più Letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
E se non ami scrivere lettere, eccoti tutti gli altri recapiti. Chiamaci al nostro numero verde 800-955-914. 800-955-914. Ci siamo da lunedì a venerdì, dalle ore 20 a mezzanotte. Visita il nostro sito all'indirizzo www.bibbia.it e la posta elettronica va inviata a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.